Andiamo insieme nel Vangelo di Luca, capitolo 8, versetti da 26 a 39. È una storia drammatica, quella che stiamo per leggere, ma una storia a lieto fine. Grandi cose, Dio ci parla di grandi cose. Grandi cose sono successe per mano di Dio, grandi cose possono succedere nella tua vita, nella mia vita, se apriamo il cuore a Cristo e alla fede in Lui. È detto di Gesù e dei discepoli: approdarono nel paese dei Geraseni o Gadareni, che sta di fronte alla Galilea. Quando egli, Gesù, fu sceso a terra, gli venne incontro un uomo della città. Era posseduto da demoni e da molto tempo non indossava vestiti, non abitava in una casa, ma stava tra le tombe. Appena vide Gesù, lanciò un grido, gli si gettò ai piedi e disse a gran voce: "Che c'è fra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti prego, non tormentarmi." Gesù infatti aveva comandato allo spirito immondo di uscire da quell'uomo, di cui si era impadronito da molto tempo, e anche quando lo legavano con catene, lo custodivano in ceppi, delle assi di legno che servivano per bloccare mani, piedi. Quest'uomo spezzava i legami e veniva trascinato via dal demonio nei deserti. E gli domandò, Gesù dice a quell'uomo posseduto: "Qual è il tuo nome?" Ed egli rispose: "Legione." Legione significava per i romani anche 6.000 soldati, 6.000 persone. Legione, perché molti demoni erano entrati in lui. Ed essi lo pregavano che non comandasse loro di andare nell'abisso, nel luogo della morte, del giudizio. C'era là un branco numeroso di porci che pascolava sul monte. E i demoni lo pregarono di permettere loro di entrare in quelli, nei maiali, ed egli lo permise. I demoni usciti da quell'uomo entrarono nei porci. Quel branco si gettò a precipizio giù nel lago e affogò. Coloro che li custodivano videro che era quello che era avvenuto e se ne fuggirono e portarono la notizia in città per la campagna. La gente uscì a vedere l'accaduto. È venuta da Gesù, trovò l'uomo, guardate che cambiamento. La gente trovò l'uomo dal quale erano usciti i demoni che sedeva ai piedi di Gesù, vestito e sano di mente, e si impaurì. Quelli che avevano visto raccontarono loro come l'indemoniato era stato liberato. L'intera popolazione della regione dei Geraseni pregò Gesù, strana preghiera, pregò Gesù che se ne andasse via dai loro confini, perché erano presi da grande spavento. Egli, salito su una barca, se ne tornò indietro. L'uomo dal quale erano usciti i demoni lo pregava di poter restare con lui. Ma egli, Gesù, lo rimandò dicendo: "Torna a casa tua e racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te." E quell'uomo se ne andò per tutta la città proclamando le grandi cose che Gesù aveva fatto per lui. Grandi cose. Nel versetto finale abbiamo letto: "Torna a casa tua, racconta le grandi cose." Grandi cose. Se vuoi dirlo con me, grandi cose. E poi ci viene detto, sempre in questo versetto, che quell'uomo se ne andò per tutta la città proclamando cosa? Le grandi cose che Gesù ha fatto per lui. Nei momenti difficili, ricorda che Dio può fare che cosa? Grandi cose. Quando ti misuri con la tua pochezza, ricorda che Dio è il Dio delle grandi cose. Quando la situazione per te, nella tua famiglia, è drammatica, ricorda che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno ed egli è autore di grandi cose. Amen. Grandi cose. Io potrei anche mettermi a sedere e preghiamo. Vi ho detto in sintesi quello che preme nel mio cuore, ma voglio giusto fare qualche sottolineatura. Grandi cose, ripetuto due volte, il riferimento è sia, notavo, qualitativo sia quantitativo. Perché a cercare di tradurre questa espressione direttamente dalla lingua originale del Nuovo Testamento, l'idea è di qualcosa di grandioso, di straordinario. A livello qualitativo il Signore può fare cose straordinarie, grandiose, qualcuno direbbe pazzesche o incredibili, ma l'idea è anche di qualcosa di grande in senso quantitativo, cioè si potrebbe anche tradurre tantissime, numerosissime. Il Signore non ha terminato le sue opere. Si dice di un autore, si dice di una grande scrittrice, ha fatto tot opere, ha scritto tot libri durante la sua vita, la sua carriera. Il Signore è illimitato. Le opere del Signore non hanno limiti, né quanto a entità, né quanto a numero. Amen. Quello che Dio può fare è illimitato, perché Dio è illimitato. Dio è onnipotente, può tutto, e quindi le opere di Dio non conoscono confini, barriere. Ma quali grandi cose il Signore ha fatto nella vita di quest'uomo così tormentato? La prima cosa che notavo è che il Signore produce una trasformazione dalla possessione alla liberazione. Il male si era impadronito di quest'uomo, a tal punto che la Bibbia definisce la condizione spirituale di quest'uomo di possessione. Cioè quest'uomo di Gerasa o di Gadara non era più pienamente padrone della sua vita, delle sue scelte, dei suoi movimenti, dei suoi comportamenti. Quest'uomo di cui ci parla la Bibbia era posseduto, era controllato dal maligno, dal diavolo, da spiriti maligni. Legione, qual è il tuo nome? Dice il Signore rivolgendosi agli spiriti maligni presenti, residenti nella vita di quest'uomo. Qual è il tuo nome? Legione. Perché gli spiriti maligni erano talmente tanti che, questa è l'espressione, legione, come uno schieramento militare. Il male aveva trovato un suo accampamento, un suo presidio nella vita di quest'uomo. E forse tu stai ascoltando la parola di Dio e ti identifichi, in parte almeno, nell'esistenza di questa persona. Forse anche nella tua vita. Il diavolo si è stanziato, si è stabilito. Ma il Signore può ogni cosa. Dall'indecente al presentabile. Un'altra riflessione. Come incontriamo quest'uomo all'inizio della storia? Storia vera, ovviamente. Tutte le storie della Bibbia, tranne che è precisato nella Bibbia stesso, quando è un racconto di fantasia, ma tutte le altre storie della Bibbia, salvo che storie chiaramente inventate ai fini illustrativi, è una storia vera. Allora anche questa è una storia vera. Quest'uomo era veramente nudo o seminudo. Per nudo probabilmente si intende solo con la biancheria intima, solo con l'intimo. Quest'uomo se ne andava in giro in queste condizioni. Era qualcosa di raccapricciante. Atti osceni in luogo pubblico. Siamo in quest'area. Eppure il Signore cosa fa nella vita di questa persona? Dalla sua nudità il Signore gli dà una dignità, una presentabilità. Il Signore lo può fare ancora. Situazioni indecenti, imbarazzanti, il Signore dà piena dignità. E poi il Signore cosa fa nella vita di quest'uomo? Grandi cose, anche nel senso che quest'uomo da mina vagante, vaga, senza una meta, quest'uomo ritrova una casa. Può abitare in una casa. Quest'uomo può avere finalmente, dopo l'intervento di Cristo, una vita normale. Può essere inquilino di una casa. Se vivesse ai tempi nostri, può prendere casa in un condominio. Prima era impossibile. Non poteva vivere in famiglia quest'uomo. La sua vita era in antitesi con una vita sociale, una vita familiare. E poi, cos'altro noto delle grandi cose che il Signore fa nella vita di questa persona, del Vangelo? Dal funebre il Signore porta questa esistenza nella dimensione familiare. Prima quest'uomo vive tra i sepolcri, tra le tombe. Solo lì poteva vivere, perché nessuno voleva quest'uomo. Quest'uomo era un problema. Quest'uomo oggi sarebbe rimbalzato da servizio a servizio, da progetto a progetto, da ambulatorio a ambulatorio, da reparto a reparto. Nessuno poteva fare niente per quest'uomo. Mi sembra chiaro che forse era il caso di tante persone. Tanti non volevano fare niente per questa persona, perché dava fastidio. E quando tu hai bisogno, spesse volte, cosa succede? Dai fastidio. Quando hai bisogno, quando hai un grosso problema a casa, ne parli una volta, ne parli due volte con qualcuno, poi a un certo punto non ne parli più, perché rovini il quadro felice di alcune persone che vogliono vivere di sogni, di idilli. O almeno vogliono dare una certa immagine di sé, quanto più vicina alla perfezione. La vita di questa persona era tutt'altro che perfezione. Grande disagio, grande sofferenza. Il Signore poi porta quest'uomo dall'autolesionismo alla cura di sé. Tante persone si fanno del male. Tanti giovani si fanno del male. Tanti non ne sono neanche consapevoli. Tanti autolesionisti lo nascondono. Lo nascondono agli altri, alla famiglia, vorrebbero nasconderlo anche a se stessi. E ci sono varie forme di autolesionismo. E non penso che c'è bisogno stamattina che io scenda nei particolari. Ci sono comportamenti, ci sono abitudini, ci sono situazioni che si configurano come autolesionistiche. Ma il Signore è qui per aiutarti. Il Signore è qui per darti speranza. Tu puoi passare dall'autolesionismo alla cura di te, dall'odiarti all'amarti. Dio vuole farti passare dal vederti una minaccia, guardandoti allo specchio, un pericolo, una malattia, un problema che forse si può risolvere solo in un modo, morte. Il Signore vuole che tu passi da tutto questo all'amore per te, considerando il grande amore col quale il Signore ci ha amato. E Dio ha dimostrato di amarci a tal punto, il Padre Celeste ci ha dimostrato a tal punto il suo amore, la grandezza del suo amore, da dare il suo Figlio Gesù Cristo per la nostra salvezza. Grandi cose, grandi cose. Dalla solitudine all'amore, grandi cose. La vita di quest'uomo è una vita solitaria. Tanta gente viveva in quella regione. Tante persone. Tanti soldi, tanto denaro giravano intorno a questa persona. Nella zona c'era una grande impresa, un grande allevamento, ad esempio di maiali. Sicuramente dovevano essere non ebrei, perché un ebreo non avrebbe mai condotto un allevamento di maiali, né ci avrebbe mai lavorato, per motivi religiosi. Soldi intorno a questa persona, eppure quest'uomo è un miserabile. Tanta gente intorno, eppure quest'uomo è solo. Io spesso penso ai grandi condomini delle nostre città. Tanta gente, tanti ingressi, tanti interni, eppure quanta solitudine, vero? Succede ancora, purtroppo che qualcuno muore, spesse volte si tratta di persone anziane, e lo si sa dopo giorni, a volte dopo settimane. Il Signore arriva nella nostra solitudine per portarvi la migliore compagnia. Grandi cose, Dio può fare grandi cose. In uno dei Vangeli si parla non di uno, ma di due posseduti. Un Vangelo ci dice che erano due, nella stessa situazione. Un altro Vangelo ci dice che quest'uomo si colpiva, si faceva del male, ma che erano due persone. Qui il Vangelo di Luca ci dice che era un indemoniato, evidentemente uno dei due spicca per quello che dice, per quello che fa, o il Signore nella sua saggezza decide che i particolari di una vita andavano inclusi nei Vangeli e non i particolari dell'altra persona, dell'altra vita. Ma mi fa riflettere questo, che in fondo quest'uomo era solo, pur condividendo con un'altra persona, un altro compaesano, la stessa situazione. Stessi problemi, stesso dominio del male, stesse urla, grida di disperazione, stesse fughe, a qualunque ora del giorno, lo stesso vagare chissà dove per poi ritornare, e la gente si chiedeva: ma tu l'hai visto ultimamente? No, non l'ho visto. Che fine ha fatto? Ma è ancora vivo? Non si sapeva. Ma delle due persone, vedete, due solitudini. Abbiamo bisogno del Signore. Magari tu avrai un sacco di amici, un sacco di amiche, ma hai bisogno di Gesù. Tutti noi abbiamo bisogno del Signore. Sia che la tua vita sia una vita ai margini della società, una vita di disagio e di sofferenza, sia che la tua vita sia una vita di grande soddisfazione. Tutti quanti noi abbiamo bisogno di un Salvatore, di un divino Salvatore, il nostro Signore Gesù Cristo. Senza di Lui non possiamo fare niente. Non possiamo fare niente davvero. Il Signore porta quest'uomo dalla disperazione alla speranza, finalmente. Grandi cose. E quest'uomo, dopo tutto questo, vuole seguire Gesù. Non voglio entrare nei particolari, oggi evito l'approfondimento di demonologia, ne parliamo un'altra volta, di quello che la Bibbia ci rivela in questo brano sui demoni, sul diavolo, sulle forze spirituali della malvagità, ne parliamo un'altra volta. Ma io voglio tornare, per avviarmi alla conclusione, a queste grandi cose che erano successe, si erano verificate nella vita di quest'uomo. Quest'uomo ha un desiderio, quest'uomo vuole seguire Gesù, mentre per tanti compaesani di quest'uomo liberato da Cristo, la fede, Dio, Cristo sono un problema e dicono al Signore: per favore vattene, perché già ci abbiamo rimesso il costo di 2000 capi di bestiame, meglio che te ne vai. Vedi quando a volte gli interessi umani, anche economici, si scontrano col Vangelo, no? Con gli obiettivi di Dio. Per quelle persone era più importante il prezzo di 2000 maiali piuttosto che la vita nuova del loro compaesano. Più importante di Gesù, ma i soldi sono più importanti di Cristo, della fede, della Bibbia, di vivere una vera vita cristiana, del cielo. I soldi sono più importanti, non dovrebbe essere così. Dovremmo dire no. Eppure quest'uomo, a cui il Signore ha cambiato la vita, dice: Signore, io ti voglio seguire adesso. Io ti seguirò dappertutto. Immagino quest'uomo riconoscente al Signore. Aveva trovato la salvezza, aveva trovato la speranza. E quest'uomo desidera seguire Gesù, tutto il resto non conta più. E Gesù dice a quest'uomo: torna a casa tua e racconta le grandi cose che il Signore ha fatto per te. Il Signore lo dice a me, lo dice a tutti quelli che tra noi, spero tutti quanti oggi, tutti quelli che abbiamo trovato nel Signore la nostra vita vera, la nostra salvezza, l'amore, il perdono, la sua grazia. Il Signore lo dice anche a noi, torna a casa tua, riprendi i contatti, racconta le grandi cose che io ho fatto per te, di come ho avuto pietà di te, ed è quello che quest'uomo fa. Immagino inizialmente a malincuore. Ma come, Signore, deve aver pensato quest'uomo? Scusate se a volte umanizzo, simpatizzo, cerco di calarmi nella scena reale della Bibbia, dei fatti biblici. Immagino che quest'uomo forse pensi, Signore, ma ti ho chiesto una cosa. Ti ho chiesto una cosa, Signore. Di viaggiare con te. Di seguirti. Ma come, della gente ti dice di andartene e tu li esaudisci. Addirittura gli spiriti maligni ti chiedono, possiamo trasferirci nel corpo di quel branco di maiali? Perché evidentemente gli spiriti maligni devono avere una residenza. O umana o animale, ma cercano casa. Il Signore desidera che noi siamo prima protagonisti del suo agire e poi testimoni del suo agire. Questo il Signore desidera per te, che tu prima realizzi la salvezza in Cristo, le sue opere, quello che Lui può fare. E una volta che questo succede, il Signore vuole che tu diventi un testimone oculare di quello che il Signore è e di quello che può fare. Grandi cose, grandi cose. Signore, perdonami per tutte le volte in cui io penso che tu possa fare qualche intervento migliorativo, riparativo, e non trasformativo, e non miracoloso. Questo non è solo un messaggio di evangelizzazione, di invito a credere in Gesù per la salvezza e a seguirlo. Questo è un messaggio anche per i credenti da 50 anni o 100 anni. Nei problemi di ogni giorno, nelle questioni, nelle robe da lunedì mattina. Ricordati che il Signore non solo può migliorare qualcosa, ma il Signore può fare miracoli, può fare grandi cose. Sia a livello di entità, Dio può fare cose grandiose, sia a livello numerico. Ma il Signore già ha fatto nella mia vita 39 miracoli. Forse ho chiesto troppo. Ho ancora del credito nella banca di Dio? Posso chiedere ancora aiuto alla banca del cielo? Sì che puoi. Perché il Signore può fare grandi cose. Grandi, 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 sostanzialmente grandi di numero. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate migliori, nuove, nuove. Amen. Ho citato 2 Corinzi 5, 17, Giovanni 5, 24, non mi sono dimenticato di avervi promesso che stavo per concludere. In verità vi dico, in verità vi dico, lo dice due volte Gesù, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna, non viene in giudizio, ma la situazione può migliorare di tanto. No, è passato dalla morte alla vita, riguarda la salvezza, riguarda la malattia, riguarda un problema familiare, riguarda una necessità economica, riguarda una crisi esistenziale, riguarda una grande forma di abbattimento quando pensi di non avere più speranza e di non avere più forze. Riguarda tutto quello che ti riguarda. Il Signore può e vuole fare grandi cose. Grandi cose che noi vogliamo vivere e di cui vogliamo parlare.